2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Secondo il rapporto Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, rapporto che viene aggiornato un paio di volte all'anno, nel 2020 gli attacchi dei cybercriminali nel mondo sono aumentati del 12% rispetto all'anno precedente e il 10% di questi attacchi ha sfruttato il tema Covid-19. Ovviamente l'attenzione delle persone è più accentuata su quel tema e quindi questo lo dicono un po' tutte le organizzazioni o le aziende che si occupano di cyber security. Molti cybercriminali hanno sfruttato questo tema. Sono stati registrati 1871 attacchi gravi di dominio pubblico, ovvero con un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Possono sembrare pochi, ma stiamo parlando appunto solo di quelli di cui si è avuta notizia pubblica. 1871, il valore più elevato mai registrato. E ovviamente, come ben viene spiegato nel rapporto, la realtà è peggiore perché purtroppo molte aziende, molte organizzazioni fanno finta di niente, non ammettono di aver subito attacchi, tanto sappiamo che l'avete subito un attacco, prima o poi qualcosa vi accade, quindi è inutile nasconderlo. Allora, l'81% di questi attacchi ha origine criminale, il 14% riguarda invece lo spionaggio tra stati fondamentalmente, ma non solo tra stati, mentre il rimanente 5% è fatto di altre cose, da episodi di propaganda, di attacchi di vario genere, insomma, però è effettivamente una parte marginale. Quindi il crimine è l'81% degli attacchi digitali. Quindi richiamiamo la vostra attenzione su tutti i temi cyber security, a partire dalla vostra vita personale, il vostro rapporto con lo smartphone, il vostro rapporto con il computer, ma soprattutto poi nella vostra piccola attività o grande attività, che sia piccolo o grande, bisogna sempre avere un'attenzione alla sicurezza digitale. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Iniziamo da uno dei megatrend di questi anni e soprattutto dei prossimi anni, cioè l'elettrificazione anche del trasporto aereo. La startup tedesca Volocopter, che sta sviluppando ormai da 10 anni un drone elettrico per il trasporto, in questo caso nell'ultima versione il Volo City di 2 persone, ha raccolto altri 200 milioni di euro, che portano a 322 il totale finora raccolto, e punta a rendere disponibile sul mercato i propri droni multirotore entro 2 anni. La società ha dichiarato che sta lavorando per aprire le prime 2 rotte di aerotaxi, perché questa sarà la funzione nei primi tempi, a Parigi e Singapore. Fra gli investitori c'è anche Atlantia, che ha versato 15 milioni. Ricordiamo che Atlantia è interessata perché è proprietaria, tra le tante infrastrutture, anche di aeroporti di Roma, e quindi non è escluso ad esempio che ci sia che nei prossimi anni verrà istituito un servizio di aerotaxi tra la città e l'aeroporto di Roma. CDP Venture Capital ha investito 3 milioni di euro in Altilla, una startup che sta sviluppando una piattaforma di intelligenza artificiale rivolta all'automazione dei processi aziendali, in particolare a 2 trend, quello della ingegneria, dell'ingegnerizzazione guidata dall'intelligenza artificiale, quindi AI engineering, e della iperautomazione. Uno dei prototipi dello Starship, la navetta di SpaceX destinata a voli per la Luna e per Marte, è riuscita dopo 3 fallimenti in un atterraggio verticale. È un obiettivo centrato molto importante, quindi questo razzo decolla, plana con alcune alette, ha delle piccole ali, e poi si rimette in verticale e, frenato dai motori, a terra. Qui stiamo parlando ancora di test, siamo ancora nella fase iniziale, però è sicuramente un obiettivo raggiunto estremamente importante. Parliamo di automobili, prima di tutto dell'elettrificazione. Dopo c'è stato un doppio annuncio di Volvo questa settimana, che promette da un lato di produrre solo auto elettriche dal 2030 e ha lanciato un nuovo modello elettrico che arriverà poi nei prossimi mesi, la C40 Recharge, che sarà venduta solo ed esclusivamente online. E sempre nel capitolo automobili, come aveva promesso a novembre, Honda ha messo sul mercato la prima auto al mondo con una classificazione di guida autonoma di livello 3. Si tratta però solo di 100 esemplari del modello Legend, che costa $100,000. Quindi, insomma, più che altro per fare parlare la stampa di questo annuncio. Comunque, nei libri di storia, su Wikipedia, ci sarà chiesto qual è la casa automobilistica che ha messo sul mercato la prima auto con guida autonoma di livello 3, la Honda. Allora, a livello 3 ricordiamo che la macchina è autonoma solo in alcune situazioni, non sempre. Ad esempio, vai in autostrada e ad esempio puoi guardare un film senza nessun tipo di problema. Però quando arrivi allo svincolo devi mettere le mani sul volante. Il fondo italiano P101 ha partecipato con 6 milioni ad un investimento da 16,5 milioni di una startup spagnola chiamata BP, che noleggia auto nuove e usate per un tempo che decidi tu, da 1 fino a 36 mesi. Tutte le operazioni si concludono online in un mercato come quello europeo in cui questo tipo di transazioni avvengono per il 98% ancora offline, si legge nel comunicato. BP arriverà in Italia entro poche settimane, questo è uno dei motivi per cui evidentemente P101 ha investito. Pensate che la Spagna è il mercato che cresce di più in Europa, più velocemente per le autovetture a noleggio, il cosiddetto car as a service. Parliamo di Square, una società piuttosto famosa negli Stati Uniti che si occupa di pagamenti, fondata dal capo di Twitter, Dorsey, che acquisirà per poco meno di $300 milioni Tidal, il servizio di streaming musicale ad alta qualità fondato dal rapper e dal produttore americano Jay-Z. Poi vedremo che cosa ha in mente Jack Dorsey per trasformare Tidal, che di sicuro non ha il successo di Spotify, però sopravvive. Parliamo di Open con la H davanti, una piattaforma americana che tenta di riprodurre online le dinamiche degli eventi fisici, ha annunciato di aver raccolto altri $400 milioni con una valutazione che supera i 5,6 miliardi. Open integra un sistema di videoconferenza in streaming, ovviamente, non è che puoi riprodurre gli eventi online senza questa caratteristica, ma c'è anche la possibilità in questa piattaforma di creare ad esempio stanze virtuali per sessioni parallele, oppure organizzare incontri faccia a faccia privati. Tu vedi tra i partecipanti una persona che ti interessa, potresti andargli a chiedere, così come si fa in un evento dal vivo, dici: guarda, dopo questo intervento, il prossimo intervento, ci vediamo e facciamo due chiacchiere. Manca però il catering, e anche qualcosa da bere, quello non lo puoi riprodurre. Comunque, insomma, molti parlano bene di questa piattaforma, io l'ho usata, non mi ha fatto impazzire, però capisco che confinati in uno schermo, in un display di un computer, più di tanto non si possa fare. Però è vero che in tutto il mondo c'è chi tenta di andare oltre Zoom. Parliamo di una delle acquisizioni più importanti degli ultimi mesi nel settore software, Okta, con la K. Okta, società che si occupa della gestione dell'identità nelle aziende, ha comprato la rivale Auto per $6,5 miliardi. Operazione fatta tutta in azioni, però $6,5 miliardi. Un'ultima notizia riguarda WhatsApp, che ha introdotto la chiamata audio e video, la videochiamata, anche nell'applicazione desktop. Per il momento è possibile solo fare una singola chiamata, non è ancora stata implementata quella di gruppo. Quattro fra le più importanti aziende nel settore moto, scooter e veicoli leggeri, ovvero Piaggio, Honda, Yamaha e KTM, hanno annunciato che a maggio daranno vita ad un consorzio per sviluppare uno standard per produrre e distribuire batterie intercambiabili per scooter, motociclette e veicoli leggeri elettrici tipo l'APE. Allora, per parlare di questo e per capire che cosa sta già succedendo in questo settore, stiamo parlando di un'ulteriore spinta verso la diffusione dei veicoli elettrici, in questo caso due o tre ruote o anche quattro ruote, perché ci sono veicoli leggeri anche a quattro ruote che potrebbero beneficiare di questo tipo di evoluzione. Ci facciamo aiutare da Massimiliano Zocchi, che è esperto di veicoli elettrici, del portale D-Move, che fa parte della famiglia di D-Day.it. Massimiliano, bentornato.
Grazie.
Questo è un trend che è già presente in Asia. Allora spieghiamo che cosa succede a qualche migliaio di chilometri da qui.
Allora, in Asia diciamo che innanzitutto i piccoli mezzi a due ruote sono molto utilizzati e quindi era un terreno molto fertile per questo settore. Abbiamo due realtà principalmente che sono importanti in questo ambito. Quella più famosa di tutte viene da Taiwan, si chiama Gogoro, ed è un'azienda che proprio come business principale produce piccoli scooter elettrici. Loro hanno studiato un sistema di scambio batterie, viene definito al volo, cioè significa che hanno delle stazioni con all'interno queste batterie, sono grandi poco più di un distributore automatico di bevande o di cibi, nella versione quella base, e sono localizzati in giro per la città, anche in collaborazione con negozi o semplicemente in degli angoli dove si possono piazzare senza che diano fastidio. L'utente, quando arriva presso queste stazioni, apre sostanzialmente il vano della batteria del suo scooter, estrae la batteria scarica o quasi scarica, la inserisce dentro questa stazione di scambio, il suo account viene automaticamente riconosciuto e gli viene proposta, suggerita proprio dal sistema in automatico, un'altra delle batterie che sono all'interno, che è carica o quasi completamente carica, in modo che lui la possa inserire e ripartire immediatamente con un'attesa che, diciamo, è intorno a un minuto e mezzo di tempo, una procedura molto veloce. E Gogoro ha dimostrato che questo sistema, perlomeno da loro, funziona molto, perché hanno quasi 500 stazioni, non vorrei dire un numero errato, comunque hanno parecchie decine di stazioni in giro per Taiwan, e fanno tantissimi scambi, dicevano forse addirittura uno scambio di batteria ogni 3 secondi, veramente un sistema molto molto utilizzato.
E questo è un sistema proprietario, cioè tutto il sistema è stato costruito da Gogoro, che effettivamente da anni sta lavorando a questa tecnologia, e puoi utilizzare queste batterie solo se hai uno scooter Gogoro, perché lo standard funziona solo su quello scooter, giusto?
Esatto, loro hanno credo attualmente 2-3 modelli di scooter che sono equiparabili ai nostri cinquantini, per capirci, ma effettivamente il loro sistema funziona solo ed esclusivamente nei loro modelli, perché proprio la batteria ha la forma che entra solo nei loro scooter, il riconoscimento automatico tramite il wifi tra lo scooter e la stazione funziona solo con i loro modelli, è proprio una tecnologia loro perfettamente integrata solo all'interno del suo ecosistema.
C'è invece un altro caso molto interessante anche per dimensioni, perché quello che tu hai citato è a Taiwan, che è comunque una città o comunque uno stato, un'isola molto, molto popolosa, però non stiamo parlando di uno stato gigantesco. Ecco, invece, che cosa sta succedendo in India, dove tra l'altro anche Piaggio ha già investito da 2-3 anni?
In India succede una cosa un po' diversa, nel senso che abbiamo il governo che spinge molto verso questa soluzione tecnica. I motivi possono essere diversi, mi viene in mente ad esempio la difficoltà in alcune zone rurali di avere colonnine di ricarica ad alta potenza, quindi il fatto di poter mettere delle batterie in delle piccole stazioni, esattamente come fa Gogoro, che però possono stare lì ore e ore e ricaricarsi anche con una rete elettrica a bassa potenza, per diverse aree dell'India può essere la soluzione adatta. Questo ha fatto sì che si creasse un vero ecosistema di tantissime aziende che fanno tutte la stessa cosa, ovvero proprio la batteria interscambiabile con un modello molto simile a quello che fa Gogoro. Anche loro hanno queste stazioni con delle finestrelle dove la batteria viene inserita e dove viene estratta quella già carica, e oltre a utilizzarlo per i piccoli motocicli, lo utilizzano molto anche per i tricicli, quelli che banalmente noi chiamiamo Ape Car, che sono dei mezzi molto utilizzati in India, e sono diventati anche quelli elettrici recentemente. E quindi si è creato questo mercato. Io ieri stavo spulciando un po' di dati, in mezz'ora ho trovato almeno 10 aziende che fanno la stessa cosa. Quindi veramente la spinta che ha dato il governo ha fatto sì che tutti si buttassero su questa tecnologia.
Quindi qui il vantaggio è che esiste uno standard.
Sì, sostanzialmente ci sono delle linee guida per cui il sistema viene creato in modo che sia interscambiabile anche se sono mezzi di diversi marchi e di conseguenza tutti si possono buttare nel business perché sanno che se faranno la loro stazione e le loro batterie, i milioni di clienti che già ci sono potranno utilizzare il loro prodotto.
Senti, per quanto riguarda le automobili, le cose sono un po' più diverse, un po' più complicate, se non altro per le dimensioni delle batterie. Quando parliamo di una batteria per uno scooter o anche per un'ape, stiamo parlando di batterie sostanzialmente abbastanza leggere, parliamo di cose che pesano pochi chili, non decine o centinaia di chili. Quindi in effetti in queste stazioni uno se le prende a mano senza problemi e se le infila, sono come delle piccole valigette che uno infila dentro al proprio scooter. Ecco, per quanto riguarda le automobili c'è qualcosa, perché ogni tanto qualche ascoltatore effettivamente solleva questo tema e fino adesso abbiamo visto più fallimenti che successi. Qual è la situazione?
Sì, dici bene, più fallimenti che successi, perché i casi più famosi sono principalmente due. C'era una piccola startup israeliana che si chiamava Better Place, che aveva studiato questo sistema. Probabilmente lo ha fatto però con un po' troppo anticipo, nel senso che quando loro sono usciti con la loro proposta, le auto elettriche non erano così diffuse, così sviluppate come sono oggi. Per cui il bacino di utenti che avevano a disposizione era veramente ridotto e la loro vita è durata praticamente solo un anno. Dopodiché, dopo essere nati nel 2012, hanno dichiarato fallimento nel 2013. La stessa Tesla ci aveva pensato a questa tecnologia, facendo una stazione prototipo in California, ma anche loro hanno quasi subito abbandonato l'idea, concentrandosi maggiormente sulla ricarica ad alta potenza con le colonnine. In realtà invece poi è uscita una nuova realtà, sempre in Cina, che è sempre un terreno molto fertile per tutte le novità, si chiama NIO, è un'azienda che produce auto elettriche di medio-alto livello, viene considerata in Cina anche come concorrente della stessa Tesla, e loro hanno invece puntato molto forte sullo scambio della batteria. Come dici tu, ovviamente è enorme, è molto pesante, una batteria così può arrivare a pesare anche 400 kg o anche di più, e lo fanno tramite delle stazioni completamente robotizzate che, come fa Gogoro a Taiwan con le sue batterie per gli scooter, loro distribuiscono queste stazioni sul territorio. Se tu le vedi esteticamente assomigliano, sembra quasi un piccolo capannone di un autolavaggio, perché la struttura è simile, c'è sempre la vettura che deve entrare in un box dove c'è una piattaforma che allinea perfettamente la batteria della vettura ai robot che stanno nel pavimento, e questi robot dal basso svitano la batteria, che ovviamente la vettura è progettata per questo scopo, cioè la batteria esce perfettamente sfilandosi dal basso, scompare nel pavimento, sempre tramite dei rulli automatici, viene portata in un vano di immagazzinamento e gli stessi robot prelevano una batteria completamente carica, la riallineano alla vettura e la rifissano tramite, ci sono delle viti lunghissime con dei trapani automatici, e tutto questo dura all'incirca 3 minuti, aggiungiamo magari 1-2 minuti perché la vettura va parcheggiata in maniera precisa e perfettamente allineata. Comunque nell'arco di circa 5 minuti tu entri nella stazione e sei pronto a ripartire con una batteria completamente carica.
Quindi al momento c'è un evidente vantaggio in termini di tempi per la ricarica, perché ricaricare invece una batteria anche nelle migliori stazioni ad alta potenza, però meno di 15-20 minuti non ci si impiega.
Sì, esatto, anche con le tecnologie, le ultimissime che ci sono, con le batterie progettate con funzionamento a 800 volt, che quindi raggiungono le potenze elevatissime, se vuoi fare dal 20% all'80%, almeno una ventina di minuti devi ipotizzare di spenderli.
Sì, infatti stiamo parlando proprio di frontiera tecnologica, e poi nella realtà dei casi parliamo insomma di ricariche che durano 45, un'ora, 45 minuti, un'ora oppure anche più ore, quindi sicuramente. Però ecco, NIO è l'unico esempio.
Al momento NIO è l'unico esempio che però devo dire sta andando veramente bene. A metà dell'anno scorso loro avevano già raggiunto circa 500.000 di scambi batteria. E entro la fine del 2020 avevano già superato il milione di scambi batteria. E leggevo che addirittura il proprietario che ha fatto più scambi di batteria ne ha già fatti 500. Quindi,
Vabbè.
calcolando l'autonomia che ha la vettura, vuol dire che ha fatto praticamente 20.000 km solamente tramite gli scambi batteria. Al momento è sostenibile perché NIO comunque non ha dei numeri grandissimi, vende migliaia di auto al mese, ma non così tante. Bisogna vedere se loro saranno capaci di scalare il sistema quando ci saranno sempre più proprietari in strada e quindi ne saranno necessari molti più scambi di quelli che hanno bisogno adesso.
Certo, anche perché il limite in questo caso è che questa tecnologia forse ha un senso se non è proprietaria, cioè se si basa su uno standard, ma se è proprietaria, non so quanto possa essere scalabile su numeri veramente elevati. Comunque, vedremo, interessante. Massimiliano, grazie per essere stato con noi. A presto.
Grazie a voi e a presto.
Adesso parliamo di un altro trend, non so se è già un mega trend, comunque è un trend quello delle interfacce vocali che comprendono ovviamente gli assistenti virtuali barra vocali. Ne parliamo con una startup che è stata recentemente finanziata con un piccolo investimento partecipato sia da CDP Venture Capital che da L Venture Group. Una startup che si chiama Hypervox o Hypervox. Eugene Rathima è uno dei fondatori. Eugene, benvenuto, grazie di essere con noi.
Ciao, ciao, ciao Enrico.
Voi siete nati per fare applicazioni vocali, che cosa in particolare?
Ma noi abbiamo colto un po' l'opportunità del mercato, ovviamente da startup, essendo un mercato early, ci siamo messi lì e abbiamo costruito una piattaforma, immagina un po' come WordPress piuttosto che il Shopify della situazione, che ti consente di creare le applicazioni vocali, quindi le Alexa Skill, in modo semplice per poi gestire il contenuto, perché sai, poi serve un contenuto ad hoc per tutta la parte di interazione vocale, non è che basta mettere lì l'articolo del blog o altro. E quindi stiamo andando avanti su questa strada. Ci ha portato avanti perché sostanzialmente in Italia siamo tra le prime startup con una soluzione di questo genere, con appunto l'ambizione di diventare un giorno lo Shopify piuttosto che il Wix della voce, per consentire a tutti di entrare e di fare interagire i propri clienti con i servizi in modo vocale, in modo semplice.
Mi fai un esempio di quello che voi fate, cioè che cosa proponete, e quindi un'azienda che vuole sviluppare un'applicazione vocale, che cosa ottiene dal vostro servizio?
Allora, partiamo. Noi abbiamo una soluzione costruita sia per piccole attività, immaginati anche un freelancer, un podcaster che ha il suo podcast e vuole caricarlo semplicemente su Amazon Alexa, fino ad arrivare a soluzioni molto più complesse, come nel caso di Joe Bastianich, per cui abbiamo realizzato una skill grazie alla quale i suoi fan possono interagire con lui e chiedergli cosa ne pensa del piatto che hanno realizzato, risponde lui, quindi in modo ludico, fino ad arrivare appunto a chiedergli delle ricette, per poi arrivare a soluzioni anche più rivolte al marketing per la distribuzione di campioni, come per esempio ha fatto Coca-Cola con l'invio di un campione tramite un comando vocale. Alexa, invia un campione di Coca-Cola e poi ti manda il campione direttamente a casa, fino ad arrivare a soluzioni un po' più industriali in cui si arriva sostanzialmente a creare un companion, un assistente per l'operatore, per tutte quelle che sono le operazioni ripetitive e poco creative, diciamo, che questo deve eseguire, magari ha le mani occupate, quindi ha bisogno di fare più cose contemporaneamente, non per forza utilizzare il cellulare. Immaginati l'operatore che sta alla macchina lì e invece di prendere il manuale inizia a chiedere all'assistente, alla sua Alexa Skill, che tipo di componente deve utilizzare per questa parte e banalmente qual è il bullone per questo elemento e via dicendo.
Senti, tu hai citato Alexa e quindi le skills, questi comandi che devono essere programmati per Alexa. Esistono e lavorate anche per altri assistenti, cioè sul mercato cosa c'è attualmente?
Sì, attualmente c'è anche Google che sta investendo moltissimo e non solo, c'è Samsung per parlare almeno della parte dell'Occidente, poi c'è Tencent, c'è Alibaba che anche loro stanno investendo moltissimo alla pari dell'Occidente sugli assistenti vocali. Considera che solo per darti un numero, solo nel 2018 hanno investito questi giganti 5 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per gli assistenti vocali. Io ovviamente parlo sempre di Alexa per un po', essendo l'Alexa Champion per l'Italia, quindi ho il piacere insomma di proporre sempre il loro brand, però assolutamente si può fare con moltissimi assistenti su diversi dispositivi. C'è un tipo di interazione come nel caso di Amazon appunto, che è più focalizzata sugli smart speaker che hanno bisogno di un tipo di interazione perché hanno un tipo di ambiente di utenza diverso rispetto a Google per esempio, che viene utilizzato per la maggior parte dei casi sullo smartphone. Poi c'è anche Apple che invece sta puntando, da quello che stiamo vedendo, sull'integrazione con le applicazioni mobile con accesso vocale con Siri.
Senti, in definitiva poi, se uno ci pensa, questi assistenti non sono tanto intelligenti. Se bisogna fare una programmazione, se bisogna inventarsi un comando per farli interagire con un determinato servizio, mi verrebbe appunto da dire che mica tanto sono intelligenti.
Ma sì, per fortuna direi anche, perché sì, assolutamente hai colto il punto, vanno programmati, vanno istruiti, sostanzialmente quello che va istruito nel gergo è l'NLU dell'assistente vocale, cioè quella parte del software dell'assistente vocale che poi va ad associare alla frase che noi diciamo, che chiediamo, un intento, quindi cosa questi devono... dove devono andare a prendere le informazioni. Immaginiamoci come il link per la parte visiva, per tutta la parte del web, e ovviamente quello va istruito. Poi c'è tutta la parte di integrazione, che è quello dove interveniamo noi come Hypervox, con sistemi esistenti, piuttosto che con i contenuti, piuttosto che con la creazione appunto di automazioni e le API. Noi consentiamo appunto l'integrazione con tutti i sistemi esistenti dell'azienda e li mettiamo a disposizione sui diversi assistenti vocali, e lo facciamo con una piattaforma, non in modalità agency come si potrebbe fare tranquillamente.
Bene, grazie per essere stato con noi, a presto e in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Adesso noi ci fermiamo per una breve pausa, riprendiamo tra poco, partiremo da un annuncio fatto da Google per fare un ragionamento, una riflessione, un approfondimento sul mercato pubblicitario che poi riguarda noi che tutti i giorni navighiamo, utilizziamo internet, le applicazioni, navighiamo sul web e siamo i clienti finali di questo grande mercato pubblicitario. A tra poco. State ascoltando il programma di tecnologia di Radio 24, disponibile anche in versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Se ci state ascoltando alla radio, c'è una altra modalità, ovvero quella di utilizzare la nostra applicazione per smartphone, iOS o Android, il nostro sito internet, l'applicazione delle radio italiane, Radio Player Italia, oppure le tante applicazioni che ci sono disponibili per il podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Google, dopo aver annunciato ad inizio 2020 che a partire dal prossimo anno non utilizzerà più cookies di terze parti,
ha spiegato in settimana che non intende realizzare dei sistemi alternativi per tracciare il comportamento delle persone quando navigano in internet tramite Chrome. Quindi stiamo parlando di navigazione in internet sul web tramite browser Chrome, non stiamo parlando di tutte le attività che uno fa quando guarda le mappe, quando guarda YouTube, quando usa la Gmail, quando usa tutte le altre piattaforme o tutti gli altri servizi di Google. Però questo è sicuramente un annuncio importante, anche perché si inserisce, si insinua in un mercato gigantesco che è quello della pubblicità online. Massimo Fubini, fondatore di Contact Lab e attento osservatore del mondo digitale, da un po' non lo sentivamo. Massimo, bentornato a 2024.
Grazie Enrico.
Allora, forse vale la pena fare un breve recap sui cookies di terze parti, così poi abbiamo una base di partenza, una base di lancio per tutto il resto.
Sì, è assolutamente importante entrare un minimo nella descrizione. Prima dei cookie c'è il concetto del riconoscimento, quindi l'oggetto vero della questione è saper riconoscere gli utenti online. Tutto sommato, quando noi camminiamo per strada, entriamo in un negozio, se ci conosciamo, una persona ci vede, vede la nostra faccia, ci riconosce e quindi può stabilire una comunicazione personalizzata, ad esempio. Ma online non c'è niente che ci faccia riconoscere. Quando arriviamo siamo un browser, siamo un computer che sta navigando. E il modo più semplice per essere riconosciuti è: se c'è una registrazione, io metto dentro il mio nome utente, la mia password e mi faccio riconoscere. Ma in molti casi non c'è il nome utente, la password, e vado su dei siti dove torno più e più volte. Quindi il sito potrebbe avere piacere e sicuramente ha interesse a riconoscere un utente che entra per la prima volta da un utente che invece viene spesso e volentieri, da un utente che viene una volta a settimana. Ecco, i cookie servono esattamente a questo. Sono una specie di etichetta che il browser o il computer si porta dietro e permette al sito di leggere e quindi di essere riconosciuto. Quindi la prima volta che io entro in un sito mi viene lasciata questa etichetta che solo quel sito può leggere. Quando io rientro su quel sito lì, lui vede l'etichetta e dice: ah, questo utente è già venuto qui, quindi è la seconda volta o la terza o la quarta, e dentro questo piccolo cookie può registrare delle informazioni di preferenza. Ecco, questi sono i cookie first party, prima parte. Sono dei cookie che vengono rilasciati da un sito e possono essere letti solo ed esclusivamente da colui che te l'ha rilasciato. Il cookie terza parte invece è molto più subdolo, perché il concetto è sempre quello del riconoscimento, ma è un cookie che viene letto da una entità terza parte e può aggregare più informazioni. Cosa voglio dire? Voglio dire che se io visito tre siti diversi, ognuno mi lascia il cookie di prima parte e quindi ognuno sa la relazione che c'ha diretta. Poi c'è un motore di pubblicità, chiamiamolo così in questa maniera, che su ogni sito ti lascia lo stesso cookie. Quindi lui, motore di pubblicità, è quello che tutto vede, cioè sa che sono andato sul sito 1, sa che sono andato sul sito 2, sa che sono andato sul sito 3, sa che sono tornato tre volte sul sito 2 e solo una volta sul sito 1. Quindi, pur essendo di terza parte, ha, diciamo, un potere molto più alto.
E quindi riesce a disegnare su di noi, che poi noi, non Massimo Fubini, Enrico Pagliarini, ma un codice numero che corrisponde al nostro sito internet, al nostro computer, a meno che ci siamo, come dicevi tu, loggati, ma lì è molto più facile. Quale sarebbe l'interesse dei siti internet a concedere a questi network pubblicitari la possibilità di infilare sul nostro computer o sul nostro smartphone, perché ovviamente parliamo anche degli smartphone, questo cookie di terze parti?
Beh, tutti i siti pubblicitari, tutti i siti comprano e possono vendere pubblicità, quindi è ovvio che ci sono dei siti più publisher che vendono pubblicità e ci sono dei siti diciamo di aziende che comprano pubblicità per cercare di avere traffico, di coinvolgere gli utenti. Sia che tu voglia vendere, sia che tu voglia comprare, c'è un network pubblicitario nel mezzo che ha i suoi meccanismi di funzionamento. Questi meccanismi di funzionamento si basano sui cookie terze parti, e questi cookie terze parti, oltre a dare un profilo estremamente dettagliato dell'utente o della macchina che c'è dietro, questa è una sottigliezza molto importante su cui poi dovremmo ritornare, permettono di ottimizzare la pubblicità. Faccio un esempio: avendo la visione dello stesso utente cross sito, io posso decidergli di dargli una determinata pubblicità due o tre volte, ma non più di due o tre volte, e posso decidere che questa pubblicità gli arrivi solo su siti diversi, in modo tale che quando io sono su uno stesso sito e guardo 10 pagine, non vedo 10 volte la stessa pubblicità, posso vedere 10 pubblicità differenti. Quindi questi cookie permettono di ottimizzare o gestire i motori dell'advertising, che danno soldi ad alcuni, ne tolgono ad altri, ma gli portano del traffico.
Ecco, abbiamo capito che buona parte dell'industria pubblicitaria su internet si basa su questo sistema, e ovviamente Google è uno dei motori di questo sistema, oltre che essere un motore di ricerca, è anche uno dei motori che ha un ruolo importantissimo all'interno di questo ecosistema. E quindi è una sorta anche di moneta della rete internet per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari. A questo punto Google dice: noi non utilizzeremo più questo sistema. Quindi che cosa faranno?
È molto interessante, come sai Enrico. Intanto ti ringrazio di avermi ridato un po' di voce in radio dopo una lunga assenza, e questi periodi un po' difficili, pandemia, Covid, ti fanno ragionare su tante cose, su che cosa c'è di buono, di meno buono, e ci conosciamo da tanto tempo, ho pochi peli sulla lingua. Ci sono due punti di vista di questa azione di Google. La prima è quella dichiarata. Google ha dichiarato: aboliremo i cookie di terze parti perché il nostro obiettivo è quello di rendere la rete un luogo con più privacy e più sicurezza per gli utenti. E poi c'è un pensiero, che è il mio pensiero in questo caso, che non ha niente a che vedere con la privacy e la sicurezza degli utenti. Innanzitutto, giustamente hai detto, è partito tutto da Google. In realtà non è partito tutto da Google, perché l'attenzione ai cookie terze parti è partita molto più indietro, partita inizialmente dal garante privacy o dai garanti che volevano tutelare gli utenti rispetto appunto a questa moneta che è l'informazione, il sapere sostanzialmente. E però i garanti hanno messo insieme una legge, dei regolamenti che avevano le armi assolutamente spuntate, e dal mio punto di vista, ne avevo già parlato diversi anni fa, hanno ottenuto esattamente l'esatto contrario che proteggere la privacy degli utenti, perché nel momento in cui tu navighi, qualunque cosa tu faccia, ti esce un pop-up che ti chiede se autorizzi il trattamento dei dati oppure no. A te non te ne frega niente di questa roba qui, diciamoci la verità, a te interessa in quel momento navigare, ti interessa vedere le mappe, ti interessa vedere la recensione di un ristorante, ti interessa guardare qualche cosa, e quindi schiacci allow, schiacci consento da qualunque parte senza guardare. Quindi con un buon intento della legge, da un certo punto di vista, c'è stata una pessima execution, e quindi ha fatto sì che tutti schiacciassero sempre allo. C'è anche una cosa interessante da raccontare a chi ci ascolta. È stato un esperimento fatto nel 2017. All'interno di un aeroporto hanno messo un free wifi, quindi wifi gratis, e hanno messo le terms and condition da accettare, nelle quali volutamente, un po' come scherzo, un po' come esperimento sociale, hanno detto che se tu accettavi le terms and condition dell'accesso al wifi, avresti dovuto pulire i bagni dell'aeroporto. Ecco, 22.000 persone in uno, due, tre giorni, i giorni che hanno fatto, hanno tranquillamente accettato le terms and conditions senza neanche guardare.
Certo.
Ovviamente. Questo dà un'idea ovviamente del livello di attenzione. Dopo il garante aveva iniziato Safari, quindi un altro browser, a diciamo facilitare la possibilità di eliminare i cookie terze parti. Poi c'è stato Firefox e poi è arrivato Chrome. Chrome fa la differenza perché Chrome ha oltre il 55% del mercato dei browser, quindi è evidente che è lui il game changer. Infatti, quando l'hanno fatto gli altri, l'informazione sulla stampa è stata, come dire, molto, molto leggera. Adesso che l'ha fatto Chrome, ci si pone questo tipo di problema.
Sì, quindi mi stai dicendo fondamentalmente che questa scelta comunque è una scelta che è condizionata dal mercato che sta andando in questa direzione.
Ma secondo me no, nel senso che io non ho mai visto aziende che siano masochiste e che quindi vadano tendenzialmente a distruggere lo stesso mercato che le fa vivere. Google è una società che vive pressoché di advertising. Quindi non solo Google, ovviamente, anche Facebook.
Sì, al momento l'80% dei ricavi è pubblicità.
Allora, ecco che chiedersi come mai un'azienda che ha l'80% del mercato l'80% delle proprie entrate dal mercato della pubblicità fa un'operazione a difesa della privacy che distrugge gran parte di questo mercato. Quindi è una mossa veramente masochistica? Io credo proprio di no, è una lotta tra grandi, è una questione di soldi e potere tra i grandi gestori delle informazioni, dei cookie, della pubblicità e in generale del controllo della rete. Il fatto che un'altra azienda come Facebook, ad esempio, abbia comprato delle pagine sui giornali, quelle robe cartacee, sai, hai presente?
Sì.
Facebook, un'azienda totalmente digitale, ha comprato delle pagine sui giornali per dire che un'iniziativa, tra virgolette, analoga di Apple in questo caso ha, tra virgolette, non cancellato i cookie terze parti dalle applicazioni, ma ha messo un filtro in maniera tale che se un'applicazione, quindi non un browser, un'applicazione condivide determinati tipi di dati, Apple te lo fa sapere e tu puoi dire acconsento oppure la blocco.
Sì, lo farà nel prossimo aggiornamento di iOS, quindi dicono da primavera, comunque ci siamo quasi. Sì.
Esatto. In realtà c'è già in alcuni casi. E quindi Facebook è andata, come dire, si è allertata e ha pubblicato delle pagine sui giornali dicendo che così sarà un problema per tanti piccoli commercianti che non riusciranno più a gestire la pubblicità. Quindi Facebook è, come dire, molto attenta al business dei piccoli commercianti. Non ha neanche parlato di privacy in questo caso. E Apple non è che ha bloccato una funzione, ha semplicemente reso più evidente quello che è il trattamento dei dati e si può accettarlo oppure no. Nella mia, come dire, modesta opinione, è solo una questione di soldi, è solo una questione di quote di mercato e se vuoi ci entriamo e capiamo anche perché.
Sì, qui, ecco, infatti è interessante capirlo, però tu stai dicendo Google ha tecnologie, non so se si sanno già, sì, in parte Google ha un po' spiegato quali potrebbero essere le tecnologie che utilizzerà per arrivare allo stesso risultato, per evitare quella, chiamiamola strage, che preannuncia Facebook, perché Facebook dice sostanzialmente, guardate, soprattutto piccoli commercianti vi renderanno la vita più difficile perché ci sarà meno possibilità di fare pubblicità mirata e se voi vendete bulloni e volete vendere il bullone precisamente a chi necessita del bullone avrete più difficoltà. Poi tutto questo è da dimostrare, però Google sta dicendo noi abbiamo tecnologie alternative, quindi fondamentalmente abbiamo la capacità che altri probabilmente non hanno di fare la stessa cosa con tecnologie alternative, probabilmente, però poi lo vedremo, meno invasive della privacy dei cittadini.
Ma allora, il mercato della pubblicità è un mercato molto grande, una grandissima fetta la prende Google, una grandissima fetta la prende Facebook, una grande fetta la prendono moltissimi altri che comprano e vendono pubblicità all'interno delle proprie cosiddette properties. Per cercare di spiegarlo capiamo un po' chi sono gli attori. Allora, c'è chi fruisce della pubblicità, che siamo noi, che quando navighiamo vediamo pubblicità da tutte le parti. C'è chi eroga la pubblicità, quindi le piattaforme, diciamo, di publishing, che siano degli editori grandi, che siano degli editori piccoli, o che siano delle piattaforme che non sono in sé per sé degli editori, ma hanno un grande traffico e gli utenti stanno tanto su queste piattaforme, e all'interno di queste piattaforme ci sono degli spazi per la pubblicità, quindi sono a tutti gli effetti dei publisher, sono le piattaforme dove gli utenti incontrano la pubblicità. Poi c'è chi vende la pubblicità, quindi i network, che tipicamente hanno anche i dati per poter erogare la pubblicità, e ovviamente c'è chi compra gli spazi pubblicitari, che sono le famose piccole aziende o grandi aziende citate da Facebook. Una parte di questo mercato è tutto sui piccoli siti, quindi noi non è che fruiamo, cioè i ricavi di Facebook, i ricavi di Google non sono ricavi di pubblicità che viene fruita solo sulle loro properties, ma anzi una gran parte di questa pubblicità viene erogata su dei network cosiddette terze parti, quindi su tutti i piccoli siti. E una gran parte di queste pubblicità viene erogata sempre da Google e da Facebook, una parte viene invece erogata da altri vendor pubblicitari. Che cosa succede togliendo i cookie terze parti? Allora, chi vende la pubblicità, un network pubblicitario, e non ha la proprietà delle piattaforme, si ritrova un sacco di dati e non ha più spazio per vendere, quindi avranno un problema. Non riusciranno più a vendere pubblicità, quindi ci sarà una fetta di aziende che comprava advertising da loro, che da loro non potrà più comprare advertising. Ma le aziende hanno comunque bisogno di questi spazi, e quindi sposteranno gli investimenti verso chi continuerà a vendere pubblicità, perché oltre alla possibilità di vendere c'è anche la possibilità di pubblicare. Quindi c'è tutto uno spazio di advertising che si sposta tra i network terze parti, tra i network, diciamo, terzi, verso i network principali di Google e di Facebook. Quindi già questa operazione, che da un lato uccide una parte della pubblicità, fa sì che quella parte della pubblicità venga attratta dagli stessi che l'hanno uccisa. E questa è la prima considerazione di fondo. C'è una considerazione anche per i publisher, che è molto rilevante, cioè molti di questi publisher non vedranno più introiti pubblicitari, quindi faranno fatica a vivere, e se vogliono continuare a vivere, piuttosto che rimanere dei publisher indipendenti, diciamo, quindi con il proprio sito indipendente, proprio sito sul quale nessuno investirà più, perché non essendoci cookie terze parti sarà molto più difficile, adesso sono un po' tranchant, ma questo è il concetto, sposteranno le proprie pubblicazioni verso i network pubblicitari che hanno anche gli spazi. Quindi è una situazione, veramente una lotta di potere tra giganti. Dietro la foglia di fico della privacy, perché diciamocelo, la privacy è morta, la privacy è una costruzione della nostra mente, non esiste più la privacy. Nel momento in cui accettiamo la possibilità di, senza accorgercene, di pulire i gabinetti dell'aeroporto per avere il wifi, quando accettiamo di sapere che c'è qualcuno che sa dove andiamo, sa che cosa facciamo, sa che cosa leggiamo, sa che cosa cerchiamo quando lo cerchiamo su un motore di cerca, e grazie ai DNS sa che cosa cerchiamo anche quando navighiamo direttamente senza passare dal motore di ricerca, quando abbiamo voglia di lasciare le recensioni sui prodotti, quando diciamo qual è il nostro umore, quando guardiamo invece che la televisione guardiamo YouTube, quando ascoltiamo la musica, quando per accendere una luce lo chiediamo ad Alexa o a Siri o a qualcun altro. Quindi la privacy non esiste più, Cioè, non esiste per colpa degli utenti che gli va bene così, non esiste per colpa dei garanti che hanno fatto dei regolamenti che ci hanno reso brainless, non esiste perché ci sono grandi interessi economici dietro. Non me ne vogliano, come dire, i miei amici avvocati, Luca, Manuele e tutti gli altri che si occupano di privacy, ahimè sono, tra virgolette, a guardia di una fortezza che non esiste più, che è aperta da tutte le parti.
Sì, sì, quindi tu stai anche dicendo che tutti quelli che sono preoccupati e stanno attenti, io cerco ad esempio di stare attento e di non accettare tutto, però dici siamo pochi.
Ma non solo se siamo pochi, ma è ineluttabile il fatto che ci siano alcuni player che sanno veramente tutto di noi.
Sì, sì.
Il problema è che cosa ne fanno di queste informazioni, perché fino a quando sai tutto e ottimizzi un rapporto dando un servizio, è un conto. Quando tu utilizzi queste informazioni o vendi queste informazioni a qualcun altro, ecco che questo qualcun altro può utilizzare queste informazioni per manipolare, per manipolare della realtà. Pensa a Cambridge Analytica, quello che è successo. Quello è stata proprio un utilizzo dei dati per manipolare delle persone.
Massimo, si sa già, e si può anche spiegare se si sa, come Google sostituirà tutto questo meccanismo dei cookies di terze parti?
Ma ci sono molti movimenti. Io dico che alla base di tutto c'è un po' la legge della conservazione della massa, quindi in una reazione chimica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Quindi finiranno i cookie di terza parte, ci sono n altri modi per riconoscere le persone, sia dei modi tecnici che riconoscono one to one le persone, e quindi il problema in sé per sé non è risolto, cioè continuano ad esserci delle opportunità. Ci sono altri strumenti che invece di andare a livello di singolo individuo vanno ad analizzare dei piccoli cluster di utenti, quindi salvaguardano, tra virgolette, una privacy che comunque non esiste più, mettendo la foglia di fico del lavoro su dei piccoli cluster. Quindi il mondo si trasformerà, purtroppo questa trasformazione dal mio punto di vista non è una trasformazione positiva fatta in questa maniera.
Bene, Massimo, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro.
Grazie Enrico.
E quello che avete ascoltato era Massimo Fubini, fondatore di Contact Lab, nonché anche, secondo me, sempre molto attento osservatore del mercato, con commenti anche sempre molto intelligenti. E devo dire che poi in questo settore di persone che potrebbero fare commenti intelligenti ce ne sono, ma quando si toccano certi altarini poi tutti stanno zitti e dicono no, però io non vorrei intervenire. Dunque, e comunque avete capito che tutto quello che accade in questo caso accade solo nella navigazione web, nel browsing, quindi con il browser Chrome. Pensate, nella giornata tipo di un utente, tutto quello che uno fa attraverso le applicazioni e quanto peso hanno le applicazioni della famiglia Google. E quindi Google avrà detto, ma io posso raccogliere più o meno gli stessi dati attraverso tutte le applicazioni, in questo caso faccio bella figura perché dico che mi occupo della privacy, anche se insomma, abbiamo capito che poi queste aziende se ne occupano se sono costrette, se il fiume tira verso molto forte in quella direzione, oppure se le authority bacchettano forte. Quindi da un lato faccio bella figura, do una bella botta ai miei concorrenti, e tutto lecito ovviamente, e tanto i dati li raccolgo lo stesso. Poi è vero che c'è questa tecnologia di cui abbiamo anche parlato ed è una tecnologia sicuramente molto furba, molto intelligente, molto interessante. C'è questa privacy sandbox che clusterizza, cioè infila il consumatore invece di
diciamo, mettergli un'etichetta personale, gli metto un'etichetta di piccoli gruppi di utenti che hanno più o meno gli stessi interessi. Quindi diciamo che sicuramente dal punto di vista della privacy c'è una maggiore protezione, cioè ci si nasconde invece che dietro a un'etichetta che più o meno è personale, dietro a un'etichettona che comprende gruppi che sono ovviamente dei gruppi molto molto ampi. Quindi questo è sicuramente molto molto interessante. Vedremo anche come si evolverà questo mercato, se ci saranno delle novità dettate anche da altri player, perché ovviamente Google e Facebook sono un po' i direttori d'orchestra di questo grande mercato, dove le associazioni sì ci hanno provato a fare qualcosa, ma ad esempio lo IAB ha un po' le armi spuntate, cioè qua chi decide è Google e Facebook. Dunque, se siete d'accordo o anche se non siete d'accordo, scrivetemi a 2024@radio24.it. Sono sempre molto interessato a leggere pareri differenti da quelli che, ammesso che ce ne siano, perché poi su certe cose quello va detto e quello si può dire, però è sempre, insomma, ben vengano pareri diversi. Abbiamo concluso questa puntata, come sempre grazie per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di 2024.